Salve cari amici, sono molto felice di darvi nuovamente il benvenuto e di annunciarvi che oggi, anche se non nello studio di Allatra TV, abbiamo comunque con noi lo stimato Igor Mikhailovich Danilov. Salve. Igor Mikhailovich, sinceramente è molto difficile per me esprimere a parole quanto sono felice di rivederla e di avere l'opportunità di parlare di nuovo con lei. Grazie a Dio tutti noi abbiamo questa opportunità. Sono passati circa 3 mesi dal nostro ultimo video intitolato Per tutti. Durante questo periodo molte persone erano sinceramente preoccupate per lei. Ci hanno bombardato di domande chiedendoci come stava, su cosa le era successo e sul perché non ci siamo fatti sentire per così tanto tempo. Sono stati tutti così felici di vederla e di assistere al suo appello alla gente il 7 maggio scorso durante il forum Crisi Globale Siamo Esseri Umani e Vogliamo Vivere. Igor Mikhailovich, è evidente che gli ultimi mesi sono stati molto difficili e impegnativi anche per lei. E ad essere sincera, non so come porre correttamente questa domanda, ma molte persone si chiedono cosa sia successo in questo periodo, cosa le sia successo, perché già si vocifera che un missile avrebbe colpito la sua casa. È vero oppure no? Inoltre, le persone sono preoccupate e chiedono notizie sue, della sua famiglia e dei suoi amici. Grazie, amici, per il vostro interessamento, ma va tutto bene. Siamo vivi. Come potete vedere, anche se non siamo su Allatra TV, anche se siamo lontani dal nostro studio, siamo però qui. Per quanto riguarda quello che è successo, sì, molte persone me l'hanno chiesto e mi hanno anche raccontato varie storie delicate su di me, sulla mia casa. Alcuni hanno anche gioito. Invano. Prematuramente. Beh, credo che valga la pena di raccontarlo in prima persona, come si suol dire, in modo che nessuno lo alteri. Non c'è nulla di segreto qui. Quando sono iniziate le operazioni militari, noi, a differenza di altre persone, siamo stati tutti costretti a rimanere, me compreso. Vi spiego perché. I nostri amici, i nostri partecipanti sono rimasti a casa e non sono voluti partire. Dato che loro non se ne sono andati, nemmeno io potevo permettermi di andarmene e non potevo nemmeno permettermi di portare fuori la mia famiglia. Se la gente restava, anche se sparavano e c'erano esplosioni quasi ogni giorno. Dopotutto, questa è la provincia di Bucha, non Bucha, grazie a Dio, ma non lontano. In pratica tutto questo è durato un po' più di un mese. Il 28 marzo la mia casa è stata effettivamente bombardata. Ero stato avvertito solo il giorno prima che probabilmente avrebbero colpito casa mia. Questo è vero. Il villaggio era già stato colpito e più di una volta, ma ripeto, non potevamo andarcene. Eppure, quando il 28 marzo sono atterrati 3 missili, 2 sul garage e 1 sulla casa, abbiamo deciso di evacuare. Beh, credo che la gente sarà comunque interessata. Quindi, per rassicurarmi che non ci fossero voci, dato che c'erano testimoni e vicini, erano incominciato a girare le voci, poi è arrivata la televisione, hanno filmato la casa e ci sono state storie di questo tipo. Vi racconterò come è andata in realtà. Vicino al garage c'era il mio parente stretto, un bravo uomo, mio genero. Mia moglie era in casa mentre io stavo andando dal garage alla casa e mi trovavo a circa 15 metri dal garage a circa 10 metri dalla casa. In quel momento la prima bomba è atterrata e ha colpito il locale caldaia del garage. Naturalmente il tetto è stato spazzato via e tutte le porte sono state abbattute, mentre il mio parente stretto era letteralmente vicino al garage. Nel momento in cui le porte sono state abbattute, egli rimase leggermente ferito, essendo stato colpito dal tetto mentre cadeva. Ciononostante è saltato molto velocemente, per quanto ho potuto vedere, è saltato nel garage e si è nascosto sotto la macchina. Nel garage c'era un pick-up RAM 2500. Così la seconda bomba è atterrata direttamente. Il tetto era già stato distrutto e la bomba ha colpito proprio quell'auto. Quindi vorrei ringraziare il produttore. Non so se riceveranno o meno questo messaggio, ma vorrei ringraziarlo pubblicamente per aver prodotto un'auto così robusta e affidabile. Questa non è una pubblicità per il RAM, per evitare che pensino che stia facendo pubblicità al veicolo. Ma in realtà lo abbiamo usato per 5 anni e non si è mai guastato. E cosa più importante, ha resistito a un colpo diretto da Grad mentre il mio parente era sotto il veicolo. Naturalmente dopo l'esplosione è uscito rapidamente da sotto e si è allontanato, ma questo è avvenuto già dopo la terza esplosione. Tuttavia la terza esplosione colpì direttamente la casa. Lo ripeto ancora una volta, mia moglie era lì dentro, per questo sono iniziate molte voci che dicevano che i miei parenti erano stati feriti o altro. Sì, l'esplosione è stata molto forte e ha messo fuori uso tutto il possibile, ma il fatto che dopo il secondo colpo, tra il secondo e il terzo, letteralmente una frazione di secondo prima del terzo, mia moglie ha avuto il tempo di uscire dalla porta sul retro, quindi era dietro la casa. Chiaramente le porte furono demolite, ma lei si era già allontanata. Grazie a Dio nessuno si è fatto male. Come ho detto, mi trovavo tra il garage e la casa. Sì, c'erano molte schegge, non è stato molto piacevole, c'è stata un'onda d'urto, un paio di leggeri colpi o leggere contusioni, come dicono i medici militari. Ma non è successo nulla di terribile. Diciamo, non era ancora il momento. Le autorità lo sanno meglio, giusto? Significa che ci sono ancora delle cose da fare, che c'è bisogno di me qua. E siccome c'è bisogno di me qua, significa che continueremo a fare quello che stavamo facendo. Ma dopo questa situazione, quando è diventato chiaro che non era uno scherzo, che ci sarebbe stato un tentativo deliberato di bombardare il mio cortile, è diventato chiaro che tentativi simili potevano essere fatti ad altre strutture nel nostro villaggio. Tra questi, scusate, il centro di coordinamento e altre case dei nostri partecipanti. Così abbiamo preso la decisione d'emergenza di evacuare semplicemente da quest'area. Abbiamo passato la notte a impacchettare le nostre cose e al mattino, nonostante i bombardamenti, abbiamo rapidamente evacuato tutti. Grazie a Dio. Mentre sparavano addosso. Purtroppo sì. Purtroppo quando stavamo andando via, dovremmo nasconderci dietro gli edifici e aspettare che i bombardamenti cessassero. Beh, è normale. Nel nostro formato consumistico questo è naturale, è normale in tali situazioni. Ma grazie a Dio sono tutti vivi, siamo riusciti a evacuare tutti. E forse l'informazione più interessante è arrivata quando eravamo a qualche centinaia di chilometri dalla nostra zona. Ripeto che decidemmo di evacuare tutte le donne all'estero. Quindi ricevemmo l'informazione che le operazioni militari nella nostra zona erano cessate e in seguito non sono più riprese. Anche se ci sono stati bombardamenti parziali ed esplosioni più forti anche nel nostro villaggio, ma le nostre case non furono più prese di mira. Insomma, ovviamente non c'era più interesse per noi perché era chiaro che ce ne eravamo già andati. Quindi ancora una volta voglio ringraziare gli specialisti che ci hanno aiutato a organizzarci rapidamente e hanno guidato tutti i nostri partecipanti che stavano lasciando quell'area dirigendosi verso il confine. Grazie di cuore a voi ragazzi. Anche loro hanno rischiato proprio come noi. Beh, loro sapevano per che cosa. Grazie. Sono state azioni davvero coraggiose da parte loro. Grazie. Qui semplicemente non c'è nulla da dire. Sì, semplicemente un'enorme gratitudine per il passaggio così sicuro attraverso il confine. Sì. E un'enorme grazie a coloro che ci sono venuti incontro nel territorio di un altro paese. Sì, Anche per questo voglio ringraziare di cuore anche i nostri partecipanti che hanno incontrato i nostri partecipanti dall'altra parte del confine, che hanno aiutato e continuano ad aiutare tuttora. È una buona azione ed è molto preziosa. Grazie per non aver dimenticato. Apprezziamo che ci abbiate aiutato e continuate ad aiutarci. Ha un gran valore quello che state facendo. È comprensibile che la situazione sia questa. È un vero e proprio dolore, una vera e propria disgrazia. Ma quando le persone rimangono persone, quando condividono il dolore di qualcun altro, diventa molto più facile. È più facile sopportarlo quando non si è soli. Grazie ragazzi. Davvero grazie. Igor Mikhailovich, vorrei unirmi anch'io alle sue parole di gratitudine per le persone che ci hanno aiutato. So per certo che queste persone ci vedono ora e si riconoscono in ciò di cui stiamo parlando. Pertanto vi ringrazio per il fatto che il dolore di qualcun altro, la disgrazia di qualcun altro, non rimanga estraneo a voi, che l'abbiate trattato come un vostro dolore. Grazie di cuore per il vostro sostegno e la vostra solidarietà. Grazie perché questo senso di casa, questo senso di famiglia unita sia conservato anche qui. Grazie di cuore. Igor Mikhailovich, ma c'è anche un'altra cosa. In situazioni difficili come questa, la gente di solito si aspetta l'aiuto di alcune istituzioni come il Ministero delle Emergenze, eccetera. Eppure già molte volte, quando abbiamo discusso il tema dei cataclismi, abbiamo detto che non possiamo sempre contare sull'aiuto di queste istituzioni. La metterò così. A volte è semplicemente impossibile. Ecco un esempio, la nostra casa. Tutto bruciava e ardeva. Naturalmente c'era il rischio di incendio nelle case vicine. Abbiamo anche cercato di spegnere qualcosa per quanto possibile e ci siamo occupati degli alberi in modo che il fuoco non si propagasse agli edifici vicini. Abbiamo chiamato un servizio di emergenza. Ci hanno risposto che, nonostante il rispetto e la loro comprensione della situazione, sarebbero stati in grado di venire solo quando il bombardamento sarebbe finito. Hanno detto che non appena i bombardamenti fossero finiti sarebbero venuti subito. È chiaro che tutto è bruciato. E ripeto, il giorno dopo ce ne stavamo andando portando via le nostre donne. I bombardamenti continuavano e gli spari ci seguivano. Quindi, beh, è chiaro che come potevano arrivare, estinguere? È solo una casa, mentre quelle sono persone vive. Bisogna anche capirlo. È sbagliato mettere a rischio le persone per spegnere la casa di qualcuno. Igor Mikhailovich, gli eventi che si stanno verificando in Ucraina adesso sono stati una grande sorpresa per molte persone e molti ancora non credono nemmeno che questo stia accadendo a loro. Alcuni non credono nemmeno che stia accadendo. Pensano che le informazioni su Bucha siano false, una sorta di falsificazione. Sai, ti dirò che per chi non era a Bucha è un falso. Quando una persona è seduta a casa, quando tutto è tranquillo a casa sua, quando sta bene, non c'è nessuna minaccia, c'è un cielo sereno sopra la sua testa, inizia a dire che gli eventi di Bucha sono falsi. Vorrei consigliare a queste persone, andate a fare un giro, guardate che tipo di falsificazione c'è stata e immaginatevi nei panni di quelle persone che erano lì. Siamo stati letteralmente sotto i bombardamenti per un mese, molte volte ogni giorno. Abbiamo visto case esplodere, abbiamo prestato assistenza, abbiamo aiutato. Ovviamente eravamo nel pieno degli eventi, eppure la coscienza diceva a molti di noi che questo poteva accadere al nostro vicino, questo poteva accadere a chiunque, ma che i missili mai sarebbero arrivati fino a noi. La gente mi ha detto chiaro e tondo, sei fortunato, i proiettili non ti colpiranno di sicuro. Beh, quelli che hanno detto questo lo sanno. Insomma, le granate, i missili, le bombe non hanno anima né coscienza. Volano dove sono puntati. Ma coloro che li lanciano, possiamo parlare a lungo anche di questo, di quando i militari bombardano un insediamento pacifico che non è assolutamente interessante né dal punto di vista militare né da altri, a meno che non sia fatto per destabilizzare moralmente le persone. Non nessun altro scopo in questo. Quindi cosa possiamo dire di queste persone? È comprensibile che stessero eseguendo la loro missione, ma cosa possiamo dire di coloro che hanno assegnato una tale missione, che hanno dato ordini di sparare sui civili? Anche, sapete, scusatemi, lo dirò in modo semplice a modo mio, se vi viene dato l'ordine di sparare sui civili e sotto pena di morte vi viene detto che se non lo fate sarete uccisi, ebbene, se iniziate a sparare sui civili, siete già morti. Possiamo capire chi si difende, una persona è costretta a difendersi. Quindi quando una persona è costretta a prendere un'arma e a difendersi, è comprensibile. Diciamo, è peccato o non è peccato uccidere le persone? È peccato. Non si devono uccidere le persone. Ma quando ci si difende, si fa il proprio dovere. Ci si difende. Eppure, scusate, quando persone con armi pesanti iniziano a sparare su civili inermi che non rappresentano alcuna minaccia, quando non ci sono siti militari o altro nelle vicinanze, come possiamo chiamarlo? E come si può spiegare? È chiaro che sotto pena di morte una persona spara ai civili perché gli è stato ordinato di farlo. Da un lato possiamo capire queste persone, ma come possiamo capire chi dà questo ordine? Sì, è chiaro che da un punto di vista strategico questo viene fatto per produrre destabilizzazione tra la popolazione, per creare un'atmosfera pesante, e questo è destabilizzante. Ma uccidere persone per destabilizzare qualcuno? In generale si sa, è un argomento difficile. Qualsiasi guerra, non stiamo parlando dell'Ucraina ora, anche se in Ucraina molte persone hanno sofferto e continuano a soffrire. Anche questo è sbagliato. Qualsiasi guerra, ovunque sia, è sbagliata. Capisco che ora possiamo incolpare persone specifiche che hanno dato gli ordini, che hanno fatto questo, hanno la loro giustificazione e la loro visione. Ma si dice, di chi è la colpa? Io dico che tutti i cittadini di questo pianeta sono colpevoli del fatto che ci sono guerre. Tutti sono veramente colpevoli, ognuno di noi. Cercherò di spiegarmi, amici miei. Quando non ci interessa che qualcuno muoia da qualche parte o che qualcuno venga ucciso da qualche parte, siamo indifferenti a questo, non facciamo nulla. Quindi, con la nostra inazione, favoriamo l'uccisione di persone innocenti, di civili che sono innocenti di tutto. Questo è vero. Quando potremmo fare qualcosa ma non la facciamo, allora cosa facciamo? Incoraggiamo quegli omicidi. Ed è qui che si nasconde la verità. È dura, ma è giusta. Anche Gesù Cristo disse a questo proposito, ma questo è vicino ai cristiani, che il mondo si sarebbe diviso in pecore e capre. Questo si riferisce esattamente all'aiuto, all'inazione e a tutto il resto. Non dobbiamo tacere, non dobbiamo essere passivi, altrimenti ci trasformiamo letteralmente in capre con la nostra passività. Perché ciò che sta accadendo in un certo senso non ci riguarda. Ma non ci riguarda davvero? Ora torniamo alla nostra situazione. Chi pensava che sarebbe successo? Nessuno. Tutti pensavano che sarebbe passato, che si trattava di giochi politici ricorrenti, che erano solo allarmismi e chiacchiere, ma che non sarebbe successo nulla. Dopotutto, scusate, siamo nel XXI secolo. Tutte le persone sono intelligenti, tutte le persone sono consapevoli, sono umane. Abbiamo pensato che si sarebbero fermati, ma non l'hanno fatto. Anche se, ancora una volta, la stessa situazione nel Donbass va avanti da 8 anni. Dopotutto anche lì sono morte delle persone. Beh, si sa, c'è una scusa per tutto. Si può sempre giustificare qualcosa, soprattutto la propria passività. Quando siamo zitti, il male si moltiplica. Se invece noi, come persone di tutto il mondo, dicessimo no, tutto il male si fermerebbe. Ma finché non lo diciamo, il male si moltiplica e alla fine può arrivare in ogni casa, anche a casa vostra. Dio non voglia, amici, che capiti a voi. Tuttavia può accadere in qualsiasi momento, per di più quando non ve lo aspettate. Qualcuno di noi se lo aspettava davvero? Beh, tranne alcune persone che sapevano che sarebbe successo e che hanno evacuato le loro famiglie e sono scappate molto prima che iniziasse. Ma il resto della gente, i civili comuni, sapevano che sarebbe successo? È stata una sorpresa la mattina, quando sono iniziati i bombardamenti, quando la gente ha cominciato a morire. È così che succede, purtroppo, ma è così. E la colpa è di tutti noi, nel senso letterale del termine. Al forum Leslie ha detto bene, noi, esseri umani, abbiamo ucciso altri esseri umani. Ringraziamo quindi anche Leslie per le sue parole sincere e la sua profonda comprensione della situazione. È davvero difficile. E in effetti è una minaccia per ogni persona. Nessuno è al sicuro. Fino all'ultimo momento. La gente non credeva che sarebbe successo. E anche quando è successo, non hanno creduto fino all'ultimo che potesse accadere a loro. Che una bomba potesse entrare in casa loro. Che qualcuno potesse sparare a loro. A chiunque, ma non a loro. Ma purtroppo molte persone sono rimaste ferite. Purtroppo sono morti anche i nostri partecipanti, quelli che erano consapevoli dell'intera situazione e che fino all'ultimo momento hanno cercato di fare qualcosa per le persone. Hanno continuato a prepararsi per la conferenza, a comporre e montare video e a fare molte altre cose. Comprendendo di essere in bilico tra la vita e la morte, hanno cercato di fare almeno qualcosa per fermare questo male in tutto il mondo, per contribuire all'attuazione del progetto Società Creativa e per proteggere tutti nel mondo, pur rimanendo loro stessi molto vulnerabili. Purtroppo, però, c'è stato chi è morto. Questi sono i veri eroi. Non c'è altro da dire. Pur essendo loro stessi in pericolo, hanno cercato di salvare gli altri. In un momento in cui gli altri, quelli che stavano salvando, erano al sicuro, non sapevano nemmeno di loro. Non hanno dato loro una mano e non hanno detto basta. Ma è davvero così. Vedete come succede? Questa è la vita. Purtroppo è così. È molto doloroso rendersi conto che tra i partecipanti al movimento Alatra, tra i partecipanti al progetto Società Creativa, ci sono persone che tutti noi non siamo riusciti a salvare. Certo, ce ne sono. E sa, siamo così orgogliosi di loro e trattiamo con grande rispetto il fatto che non si sono fatti prendere dal panico nei loro ultimi giorni. Non hanno ceduto alla paura, ma hanno fatto del loro meglio e sono stati guidati dal principio. Anche se la mia vita finisce ora, anche se non ho futuro, lasciamo che altre persone abbiano quel futuro. Questo mi ha fatto venire in mente un hadith del profeta Muhammad che diceva: se l'ora ultima arriva mentre hai un germoglio di una pianta tra le mani ed è possibile piantarlo prima che arrivi l'ora, dovresti piantarlo. In effetti queste persone, comprendendo che le loro vite erano condannate, hanno fatto tutto il possibile per salvarsi a vicenda, per salvare la vita dell'intera umanità. Perché hanno capito il valore della vita. Proprio nel momento in cui la verità viene fuori, quando si comprende tutta la vulnerabilità e l'impotenza, quando non si può fare nulla contro questo male, si comprende il valore della vita umana. È allora che si comincia a dare veramente valore alla vita degli altri e pur sapendo di essere condannati, si crea per le persone, per l'intera umanità, perché i nostri uomini che sono morti sul campo di battaglia sapevano ed erano ben consapevoli che la guerra in corso prima o poi sarebbe finita. Non tutti saranno uccisi, qualcuno sopravviverà. La pace sarà ristabilita, le città saranno ricostruite, gli stati saranno ripristinati e tutto andrà al suo posto, ma erano ben consapevoli dei cataclismi imminenti. Di ciò che stava accadendo al clima, del fatto che i problemi sono molto più gravi con quel nemico
con il quale non si può raggiungere nessun accordo e nessuna tregua, e con il quale non ci sarebbe stato nessun compromesso. Erano ben consapevoli di ciò che attendeva l'intera umanità. Per questo hanno trascorso i loro ultimi momenti prendendosi cura delle persone. Sa, questi eventi sono un test meraviglioso sull'umanità. È una verifica dei valori, sì. Perché se i tuoi valori sono alcuni benefici materiali o valori materiali, allora questi eventi sono certamente molto difficili per te. Ma se il tuo valore e il significato della vita sono prima di tutto essere una persona buona, una persona generosa, una persona compassionevole,
sì,
essere quella persona che salva il prossimo, allora ogni evento della vita e ogni condizione sono opportunità per realizzare questo significato della vita. In questo momento nel mondo stanno accadendo molti eventi tragici e drammatici, e questa è probabilmente una condizione per tutte le persone, perché tutte le persone possono verificare i propri valori per poter esemplificare la propria umanità. Sai, anche nelle sacre scritture si dice che per far rinsavire le persone devono verificarsi un'epidemia, una guerra e una carestia, poi l'umanità torna a Dio. Ma questo io non lo vorrei. C'è un'altra via, e è la via sbagliata. Sì, siamo tutti passati attraverso un'epidemia. Grazie a Dio non tutti stiamo passando attraverso la guerra, ma la carestia. Non è giusto. Le persone non dovrebbero soffrire. Le persone dovrebbero vivere nella gioia, nell'amore e nella felicità. Dovrebbero acquisire qualcosa di molto più grande di quello che questo mondo può dare a un essere umano. È tutto il nostro potere, possiamo cambiare il mondo in meglio, se lo vogliamo. Questo è il punto, se lo vogliamo. Per volerlo, però, dobbiamo sapere che è possibile, dobbiamo capirlo. Dobbiamo capire che la società creativa, ad esempio, è davvero in grado di cambiare il mondo intero. Non solo di fermare le guerre, ma anche di eliminare concetti come epidemie, carestie e sofferenze. Perché? Perché la scienza moderna è già arrivata a risolvere moltissimi problemi. A risolvere il problema dell'acqua, a risolvere il problema della fame, ad affrontare molte malattie. Ed è davvero così. I problemi energetici, ci sono molte cose. E se noi come umanità vogliamo davvero diventare uomini, diventare una civiltà, allora si apriranno davanti a noi opportunità ancora più grandi. Potrebbe essere davvero un mondo bellissimo. L'unica domanda è: avremmo abbastanza umanità e forza di spirito per costruire la società creativa? Avremmo abbastanza comprensione da renderci conto che questo è necessario? Oppure, come sempre, come migliaia di anni prima, spereremo che qualcuno faccia questo mentre io rimarrò seduto? Se ci lasciamo guidare da questo, allora nulla funzionerà. Questa volta non saremo in grado di contrastare il clima. Non abbiamo nulla con cui affrontarlo. Non abbiamo una soluzione, non riusciamo nemmeno a capire ciò che sta accadendo al clima. Finora la scienza è impegnata in altre cose, le persone sono divise, mentre i disastri climatici progrediscono molto rapidamente. Purtroppo, tutto questo sta aumentando, ma non sta aumentando in meglio. Abbiamo però una buona possibilità, anzi abbiamo un'enorme possibilità, ma per farlo dobbiamo consolidarci, per questo dobbiamo ricordare che siamo esseri umani. Voglio dire che ci sono molte persone buone. In questo periodo abbiamo incontrato un gran numero di persone meravigliose che ci hanno aiutato davvero, che hanno accolto i nostri, per così dire, sfollati con il cuore aperto. È davvero così. Lo ripeto, ringrazio i nostri amici che ci hanno accolto e aiutato a cuore aperto, come anche persone assolutamente sconosciute che abbiamo incontrato per la prima volta eppure ci hanno aiutato. Non solo, come si dice, per fare scena, ma dal profondo del cuore. Ci sono molte persone buone e tutti noi siamo in realtà brave persone. È solo che, sapete, questa stupidità imposta ci rende cattivi. il formato consumistico. Naturalmente abbiamo incontrato anche coloro che, per dirla in modo educato, voglio solo avvertire. Sapete, vi faccio un semplice esempio, è ben noto, se ne sta parlando da molto tempo. Quando hai una pagnotta di pane appena sfornata e dopo aver staccato due pizzichi, vuoi darne una a qualcuno che ne ha bisogno e tenere il secondo pizzico per te, avendo una pagnotta, e pensare: e se diventerò povero, non darlo, non dare nemmeno un pizzico. Tieni tutto per te. Tienilo per te, amico mio. Non condividerlo. Non condividere questi centesimi, anche se ne hai tanti, ti spiego perché. Perché diventerai più povero. Ingozzati col tuo pane perché poi dovrai morire di fame e non ne sentirai mai più il sapore. Mentre la mia anima gioisce per quei veri esseri umani che si sono tenuti un pizzico per sé e hanno dato la pagnotta intera alla gente. Sai, quelle che hanno davvero aperto le loro porte, quelle che hanno accolto e condiviso l'ultimo. In fondo è così. Che posso dire? Quelli che hanno aperto le porte della loro casa. Sì, come ha detto Tatiano, coloro che ci hanno aperto la loro casa. Per quelle persone, la mia casa sarà sempre aperta. Come potrebbe essere altrimenti? Giusto? Quelle sono persone vere. E quindi il mondo si regge su queste persone. Sì, amici miei. Sapete, nel mondo c'è molta stoltezza, ma c'è anche molta saggezza. Siamo liberi di scegliere. Una volta mi è stato chiesto: come si fa a distinguere il male dal bene? Per esempio, sto per fare qualcosa. Come capire se sto facendo una cosa buona o cattiva? Beh, si rasenta la magia e le persone sono molto inclini alla magia, ma non c'è una tecnica magica, bensì una tecnica spirituale. Come diventare consapevoli? Qual è la cosa giusta da fare in questo particolare momento, in modo umano, anche se si tratta di affari? C'è un modo molto semplice. Quando la coscienza comincia a importi qualche idea e ti dice che qualcosa ti ostacola o che bisogna fare qualcosa, o ti dici di agire proprio in un certo modo nei confronti di qualcuno, mentre dentro di te senti qualcosa di diverso, senti proprio il contrario, per esempio che non dovresti fare qualcosa o che dovresti agire in modo diverso, oppure la coscienza ti dice: qualcuno si trova in una certa situazione, non farti coinvolgere, siediti, hai molti problemi tuoi, ma dentro di te senti che quella cosa deve essere fatta, oppure negli affari. Vuoi comprare o vendere qualcosa e la coscienza ti dice: non è redditizio, ma dentro di te senti che bisogna farlo, quindi a seconda di chi ascolti, otterrai un risultato o un altro. Se ti fai guidare dalla coscienza potrai ottenere un beneficio a breve termine, ma ne perderai altri. Se ti fai guidare dall'interiore, sarai sempre nel giusto, anche se all'inizio ti potrà sembrare che la decisione sia stata quella sbagliata. Dopo un po' però ti convincerai che era l'unica decisione giusta. A questo punto vorrei solo dire di non essere impulsivi, amici. Non intraprendete azioni sconsiderate. Fate attenzione, soprattutto quando si tratta di questioni serie della vostra vita. Ascoltate ciò che vi dice il vostro intimo, ciò che viene da lì, quale decisione prendere e in che modo, come agire in uno o nell'altro caso. Allora tutto andrà sempre bene, anche se la coscienza a volte si indigna. La coscienza serve in realtà a fare cose sciocche. Beh, possiamo discutere molto su questo argomento.
Dio non mente mai. Hai ragione.
La nostra coscienza non è uno strumento di Dio. La nostra coscienza è temporanea. È uno strumento del diavolo ed è sempre ingannevole. A volte può fingere di essere sincera, ma se non l'avete disciplinata e non la controllate, essa mentirà, non solo alle persone, ma anche a voi. Creerà immagini false e agirà al posto vostro come lei desidera. Se invece siete guidati dal vostro mondo interiore, avrete sempre ragione e farete sempre la cosa giusta. Perché, come ha detto Tatiana, Dio non mente mai, perché è Dio. E in effetti tutto è semplice. Beh, non vedevamo i nostri amici da 3 mesi e abbiamo iniziato con questo argomento. Ma c'è un altro buon argomento. Vorrei ringraziare i partecipanti al forum Crisi Globale. Siamo esseri umani, vogliamo vivere.
Giusto.
Siamo molto grati per il fatto che la gente non tace pur conoscendo la verità. Sa, ho anche ricordato le parole di Siluan di Atos, che diceva che il mondo è destinato alla perdizione e non ha altra via se le persone che parlano con coraggio e franchezza scompaiono, perché se non ci sono persone che parlano con coraggio e franchezza, non ci saranno chi le ascolta, e se non c'è chi le ascolta, non ci saranno persone che agiscono con onestà e verità. E così la voce della verità deve essere ascoltata fino all'ultimo. Ed è qui che il cerchio si chiude. Se non ci sono persone che agiscono con giustizia e onestà, non ci saranno persone che dicono la verità. Il cerchio si chiude. E se tagliamo questo cerchio, il mondo crollerà. Quindi, finché ci saranno persone oneste e dignitose come quelle che abbiamo visto al forum e molte altre che abbiamo incontrato, il mondo avrà la possibilità. Ma ancora una volta, tutto dipende da noi, amici, da come ci faremo guidare da questa possibilità, se la perderemo o se ci rimboccheremo le maniche e diremo basta. Forse dovremmo davvero smettere di lasciare le redini della nostra vita nelle mani di qualcun altro. Dopotutto, non siamo pecore e nemmeno capre. In fondo questo è vero.
Sì, sai, Igor Mikhailovich, lei è appena tornato sul tema della storia descritta nella Bibbia riguardo le pecore e le capre. E sa, mi ha molto colpito questa storia perché l'indifferenza è davvero un grande peccato. Presentano lì una trama così, è un peccato mortale. E sa che Gesù Cristo si è allontanato da quelle persone che non gli hanno dato del cibo quando aveva fame. E non lo hanno dissetato quando aveva sete. E si è allontanato da coloro che non erano stati ospitali con lui quando era un vagabondo, eccetera. E disse che se non l'avete fatto per questi ultimi, non l'avete fatto nemmeno per me. E vede, si intuisce che le persone non hanno privato nessuno di un riparo della salute direttamente. Semplicemente non hanno teso la mano per aiutare.
No.
E Dio si è allontanato da loro.
Ti sbagli. Lasciate che vi spieghi, amici miei. Dopotutto, molte persone si sbagliano su questo argomento. Quando c'è qualcuno che ha bisogno di qualcosa, cibo, acqua o vestiti, che non ha un posto dove vivere, che è semplicemente infelice, che è malato e indifeso, siamo tutti noi da biasimare. Perché noi, esseri umani, abbiamo lasciato che in questo mondo si creasse una situazione tale per cui c'è chi ha bisogno. È proprio così, e quando, oltre a tutto questo, siamo anche indifferenti al loro dolore, non lo condividiamo, significa che ci allontaniamo da loro. Prendendo le distanze da loro, ci escludiamo non solo dal mondo umano, ma anche da quello spirituale. Che cos'è il mondo spirituale? È l'unità di molti e molti nell'unità. Tuttavia, quando ci escludiamo dai molti, ci priviamo consapevolmente del futuro. In fondo questo è vero, ed è quello che ha detto Gesù Cristo. Sì, certo, ognuno può interpretarlo come vuole, ma sapete, c'è la verità, e la verità è la verità. E così questa verità, la verità veritiera, è in tutte le religioni. Ci accusano di andare contro le religioni
E ci sono ecclesiastici di alcune religioni che ci odiano semplicemente perché diciamo la verità. Beh, non oso nemmeno chiamarli ecclesiastici. Direi che sono demoni con la tonaca, che si siedono sul collo della gente e combattono e fanno di tutto per rimanere nella loro comoda posizione, per arricchirsi, per avere potere sulla gente, in modo che la gente li ascolti ed obbedisca. Sapete questo tipo di diavoleria? Questo è il tipo di persone contro cui abbiamo parlato nei nostri video. Ma non abbiamo parlato male delle religioni. Sì, molta della verità che i profeti avevano portato è stata distorta. E chi l'ha distorta? Proprio quegli opportunisti, non è così? Ma d'altra parte, ci sono tante persone meravigliose nelle religioni, persone genuine che sono venute davvero per servire Dio. Non sono venute per occupare il posto migliore, in cerca di una vita prospera, per avere soldi e non dover lavorare. No, sono venuti per servire Dio e ci sono molte persone che servono ancora oggi. E noi incontriamo molte persone così. E sapete qual è il paradosso? Tutti loro, indipendentemente dalla denominazione e dalla religione, accettano Allah come verità. Perché vi trovano ciò di cui hanno parlato i loro profeti, ciò di cui hanno parlato i messaggeri di Dio. È proprio così. Perché? Perché non esistono due verità. Qualsiasi persona, soprattutto se appartiene a una religione, sostiene di possedere la verità, mentre l'altra religione non ha la verità. Se un musulmano nega Cristo, non è un musulmano. Se un cristiano nega il profeta, l'ultimo profeta inviato dall'unico Dio, non solo nega il profeta e l'Islam, ma nega Dio. Che tipo di cristiano è allora? Questo è il punto. Il nostro formato consumistico ha deformato tutto. Ha deformato le religioni, ha deformato i credenti. Tutto si è orientato verso il consumismo. Quanti intrighi hanno tramato contro di noi quei demoni vestiti da ecclesiastici, se ben ricordiamo, vero? Beh, diciamo che i canali mainstream in Ucraina e in Russia hanno mostrato e parlato di noi gettandoci addosso un tale fango che Dio non vuole. Ma sappiamo bene chi ha pagato per tutto questo. Chi ha ordinato queste porcherie contro... Io, va bene, sputate e gettate fango su di me, siete nel vostro diritto. Fa male guardare, lo so. Ma cosa c'entrano le persone con questo? Persone che fanno del bene, perché gettare fango su di loro? Una semplice domanda. Per paura? I vostri demoni si spaventano quando vedono la verità? Non c'è altro modo per spiegarlo. Per impotenza. Certo, perché è davvero il tempo della verità, Igor Mikhailovich, e questo è molto sentito. La gente sente molto la sincerità. Capiscono che i tempi della fine stanno arrivando, che questi sono gli ultimi tempi in cui questi demoni possono soddisfare la loro natura animale. Le persone stanno diventando più intelligenti, iniziano a percepire la verità. Non dico che tutti si alzino e vadano subito ad Alatra, sarebbe fantastico se fosse così. Domani avremmo la società creativa. Ma molte persone aprono gli occhi nelle loro religioni, si allontanano dai falsi sacerdoti e si avvicinano a coloro che servono veramente Dio. Ci sono molte persone di questo tipo in tutte le religioni e questo porta gioia davvero. Quanto al fatto che queste persone facciano intrighi, raccontino storie sordide, beh, questo è normale. Per carità, nel progetto Società Creativa abbiamo sfiorato l'argomento CO2 e subito questi pseudoscienziati spaventati e quelli che ci sono dietro di loro hanno ordinato di fare una storia contro di noi sulla BBC, non è vero? Sulla BBC, è fantastico. Sì, li ringraziamo. Ci hanno promosso sulla BBC ordinando una sordida storia contro di noi. Ma sai cosa ho notato? Che il giornalista che l'ha fatto ha guardato i nostri forum e in realtà è una brava persona. Ha fatto il suo lavoro di rapsodo, di giornalista corrotto. Che altro poteva fare? Ha una famiglia, vuole mangiare, vuole mantenere il suo lavoro. Ma gli è stato ordinato, gli è stato dato un ordine e lui l'ha eseguito.
ci ha preso un po' in giro e ci ha deriso, certo. Non nel modo in cui fanno i canali televisivi mainstream in Ucraina e in Russia. Tuttavia, ha agito come un uomo che si è impregnato della verità. Ha smussato molti spigoli e ha dato alla gente la possibilità di pensare con la propria testa e di capire. Tuttavia, ci sono persone ovunque, anche tra i Giuda. I rapsodi, scusate, restano rapsodi. Questa è una situazione forzata. Qual è la differenza fondamentale della società creativa? Non si possono avere mezzi di informazione privati. I media dovrebbero appartenere a tutte le persone e coloro che si definiscono giornalisti dovrebbero essere in prima linea. Dovrebbero sempre trasmettere la verità, la veridicità alla gente e non dire ad alcuni in un certo modo oggi e ad altri in un altro modo domani. Si tratta di doppio o triple standard, quello per cui hanno pagato e ciò che viene raccontato. In questo caso hanno pagato una cifra diversa, quindi un giornalista inizia a descrivere la cosa in modo diverso, dicendo che prima si era sbagliato, giusto? Sono davvero giornalisti? Sono davvero persone che lavorano nei mass media? No. Nella società creativa queste cose sono impossibili. Perché? Se un giornalista presenta informazioni false a tutti, ne sarà responsabile. Una persona che impone bugie non può rimanere impunita per questo. Sarebbe sbagliato.
Segro Mikhailovich, il compito di qualsiasi hater del genere è fermarlo, ma guardi come, al contrario, sta crescendo il movimento e come si stanno espandendo le file dei partecipanti al progetto società creativa.
E perché sta accadendo tutto questo?
Perché i messaggi d'odio sono periodici e i soldi pagati per questo si esauriscono, mentre certo. I partecipanti al movimento sono guidati da principi completamente diversi, dalla loro coscienza e dalla verità.
E anche chi ha letto queste porcherie è curioso di sapere quanto sia sporco tutto questo. Invece dopo essersi uniti e aver visto la purezza, aver visto persone veramente rispettabili, veri eroi dei tempi moderni, scusate, solo un idiota o addirittura una capra non vorrebbe unirsi alla schiera degli eroi, non è vero? Ecco perché anche loro servono per il bene. Tornando ai rapsodi televisivi in Ucraina, per molto tempo hanno affermato che eravamo una setta pro-Putin. In Russia, invece, hanno affermato che siamo stati creati dal servizio di sicurezza dell'Ucraina e che abbiamo condotto attività sovversive in Russia. Quindi i preti non sanno più cosa inventarsi. Perché? Perché, lo dico chiaramente, i funzionari dei servizi segreti capiscono tutto molto bene. Sono persone intelligenti, istruite, sanno, vedono e capiscono molto bene. Hanno controllato tutto e tutti, capiscono che queste persone sono davvero volontari provenienti da tutto il mondo, che vogliono davvero fare qualcosa di buono per tutti. Certo, anche tra gli agenti dei servizi segreti ci sono dei farabutti, ma sono troppo pochi. Tuttavia ci sono molte brave persone nei servizi. Il paradosso di oggi è che il maggior numero di idioti influenti, sottolineo influenti, sono in realtà nelle religioni. È un paradosso dei tempi moderni. Si sono venduti a Satana a tal punto da calpestare la verità che viene da Dio stesso. È giusto fare così? Non hanno paura di nessuno, pensano di essere immortali. Ma si sbagliano. Basta ricordare, in base a ciò che è ormai noto, quanti tentativi di omicidio sono stati organizzati negli anni passati. Sai, una volta un uomo molto buono disse a un altro uomo buono: non sei stato tu ad appendere questa vita e non spetta a te tagliarla. Quindi tutti i tentativi di omicidio che hanno organizzato sono stati eseguiti dalla gente e devo dire che tra loro c'erano abbastanza brave persone che sono venute a dire: mi dispiace, mi è stato detto di farlo, ma non posso. E voglio ringraziare queste persone semplicemente per la loro umanità. Ci sono esseri umani ovunque. Quindi ringrazio Dio per questo. Igor Mikhailovich, trovo un po' confortante che l'odio sia in realtà impotenza.
Certo.
Quando non si può fare nulla, quando non si può fare nulla contro il movimento che ha calpestato il proprio punto dolente.
E cosa si può fare alla verità?
La verità è certamente l'ultima cosa che la gente vuole sentire. Perché? Perché
nel nostro formato consumistico si può dire che la verità è come uno spillo in una scarpa che ti punge il tallone. È molto sgradevole e scomodo ed è impossibile camminare. È come un sassolino nella scarpa quando si deve camminare molto. Ti ostacola. Anche una piccola verità ostacola. Mentre, scusate, ciò di cui si parla in Alatra, ciò di cui si parla nella società creativa è in realtà la verità. Certamente ostacola, certamente spaventa molte persone, è da qui che nasce il loro odio, perché capiscono di essere in errore, di non vivere secondo la loro coscienza e il loro onore, che ciò che fanno è punibile. Non qui, non dalle loro leggi, ma dalle leggi dell'Onnipotente. E capiscono dove andranno a finire, quale destino è preparato per loro. È questo che le fa arrabbiare. Sa, mi ricordo, non c'è altro modo per dirlo. I demoni fanno infuriare i demoni. Voglio ricordare come si comporta una bestia ferita a morte, sì. Molto furiosa nella sua impotenza. Ma capisci che questo è solo all'inizio, perché la fine è predeterminata, perché la ferita è mortale. Questo è ciò che osserviamo ora? Sì, perciò quando una menzogna si scontra con la verità, la menzogna è condannata naturalmente. È condannata, ma morderà. E sì, lo abbiamo già sperimentato per molti anni, i loro tentativi di mordere, ma a che scopo? È inutile. Qui voglio solo dire, sapete, non è più possibile fermare la verità. Quando sono coinvolte milioni di persone in tutto il mondo, ogni tentativo di mordere le farà solo arrabbiare. Arrabbiare in senso buono. Le renderà più capaci, per così dire. E ancora più verità si riverserà nel mondo. È come calpestare la propria coda. Il male deve accettare il fatto che è ora di interrompere la sua attività. Se non lo fermiamo noi umani, si fermerà per volontà superiore alla nostra. Il mondo è comunque sull'orlo del baratro. Gli eventi recenti, la pandemia, le guerre, la politica, la geopolitica, ci hanno distratto dal clima a tal punto che molti se ne sono semplicemente dimenticati. Lo hanno dimenticato solo coloro che si trovano in regioni favorevoli. Coloro che vivono nelle regioni in cui questi eventi si stanno attivamente verificando, invece, non hanno dimenticato. Per esempio, se prendiamo i filmati della nostra Bucha in Ucraina e guardiamo cosa è successo e cosa ha fatto la gente lì e guardiamo cosa ha fatto il clima a Mayfield, nel Kentucky, negli Stati Uniti, non ci sono paragoni. Il clima è assolutamente spietato, disumano. Non ha un'anima e non si può trovare un accordo con esso. È un programma che si attiva e funziona. Ma per fermarlo dovremmo risolvere il suo codice, il codice con cui opera, e contrastarlo con una forza uguale. Ma possiamo farlo solo insieme, come intera umanità. Non abbiamo altra strada, amici. Eppure abbiamo ancora tempo, abbiamo ancora un'opportunità, e abbiamo sia il tempo che l'opportunità grazie a persone molto brave e meravigliose che sono con noi in questo momento. Quindi grazie, amici, per la vostra umanità. Grazie per aver dato speranza, la speranza che questo mondo ha ancora una possibilità. È meraviglioso, è davvero meraviglioso quando si ha almeno una possibilità, giusto? Possiamo fare molto, molto se vogliamo. Purtroppo il mondo è così. Capisco che ora la gente voglia sapere cosa, quando, come, per guardare al futuro. Sapete, possiamo già parlare di questo. Nel 2011 abbiamo avvertito e quasi tutti i canali mainstream ucraini ci hanno mostrato e hanno citato le nostre parole che ci sarebbe stato molto sangue in Ucraina, ci sarebbero stati problemi, ci sarebbe stata la guerra, e abbiamo detto cosa bisognava fare. Sapete com'è andata a finire? Tutti i canali che hanno filmato le interviste hanno modificato tutto e hanno detto: alla periferia di Kiev sono apparsi dei pazzi settari che spaventano gli ucraini. Questo è ciò che hanno detto i giornalisti di molti canali mainstream. Tuttavia vorrei chiedere dove sono ora quei giornalisti. È passato un po' di tempo, quei giornalisti sono scomparsi e il nostro paese ha cominciato ad affogare nel sangue, mentre allora avremmo potuto fermarlo. Dopotutto si trattava di un appello diretto da parte nostra, dei nostri rappresentanti che chiamavano le cose con il loro nome e dicevano cosa bisognava fare. Dopotutto bastava fare poco e tutto sarebbe cambiato. Ma è molto più facile ridere, ridicolizzare, insultare, umiliare e alla fine ottenere il massimo contraccolpo per questo. Purtroppo molte persone innocenti hanno sofferto e soffriranno ancora. Per cosa? Per la stupidità di qualcuno? Vedete come il male genera il male. Nel frattempo Anastasia Novich ha avvertito la gente che se l'allarme che è stato silenzioso per 800 anni suonerà, i fratelli andranno contro i fratelli e noi affogheremo nel sangue. Non sto citando parola per parola, ma il senso era quello. È chiaro che ha ammorbidito il suo messaggio e letteralmente dopo pochi anni abbiamo sentito questo allarme che era stato taciuto per 800 anni. Quindi, come possiamo dire qualcosa alle persone? Come possiamo spiegare? Come possiamo avvertirle se non vogliono sentire? In realtà abbiamo parlato tanto di quello che sarebbe successo ed è successo. Non ci ascoltano, non ci vogliono ascoltare. Sapete, la nostra coscienza e i nostri demoni rifiutano la verità. Ecco perché tutte queste previsioni non portano nulla di buono. Se prendiamo ciò che ha detto l'ultimo profeta, questo ispira qualcuno al giorno d'oggi? Ditemi, per favore. Dopotutto ha parlato di tutti i segni che vediamo ora. E allora? L'intera umma si è forse unita alla società creativa? No. Perché? Perché non va a vantaggio di alcune persone. Questa è la verità della vita, amici. Non ascoltiamo nemmeno i profeti. Non vogliamo ascoltarli perché è scomodo. Ma di quale altra prova abbiamo bisogno? Chi ne ha bisogno? La nostra coscienza? In questo momento la coscienza ha tutte le prove che questi sono i tempi della fine. E vediamo la progressione crescente del cambiamento climatico. Vediamo il mondo impazzire. Hanno già iniziato a parlare di guerra nucleare o di altro. Questo è sicuramente splendido, non è vero? Perché il clima dovrebbe ucciderci se possiamo farlo noi stessi? Beh, scusate, non è ridicolo? Non so come chiamare tutto questo. Non ho parole civili. E non mi sento a mio agio, amici, a esprimermi come la situazione merita, a chiamare le cose con il loro giusto nome davanti a voi, a Tatiana. Spero che abbiate capito quello che volevo dire a questo proposito. Non ci sono altre parole. Siamo semplicemente folli come umanità. Beh, se c'è una malattia, serve anche un medico, giusto? E il medico è in ognuno di noi, amici. Quindi dobbiamo guarire noi stessi e dovremmo guarire la società nel suo complesso. Allora avremo una possibilità. Igor Mikhailovich, sa, è molto difficile guardare quello che sta succedendo. È difficile guardare come lei sta seminando come su una roccia. Ma grazie a Dio il seme della verità sta germogliando. Mi viene in mente un parallelo con il profeta che ha avuto anche lui una vita molto dura e ha affrontato anche la coscienza umana che pretendeva qualcosa, qualche prova e così via. Ma nella sua cerchia c'erano anche persone buone che comprendevano il valore della verità che il profeta in particolare aveva portato. Volevano davvero ringraziare il profeta, gli chiesero come potevano farlo ed egli rispose: «Non chiedo alcuna ricompensa, semplicemente amatevi gli uni gli altri». Questo è il più alto. E questo è un tale parallelo con il fatto che lei termina ogni programma con le parole e l'ammonimento alle persone di amarsi l'un l'altro nonostante ciò che fanno. Questa è davvero la massima ricompensa che una persona può guadagnarsi stando qui. È una cosa così semplice e così piccola, ma così importante e così grande allo stesso tempo. Amatevi l'un l'altro. È tutto. È la maggiore ricompensa. E io sarei felice per secoli se voi, amici miei, vi amaste. Cosa posso dire? Il mondo cambierebbe e questa civiltà servirebbe il mondo spirituale per miliardi di anni a venire. Non è meraviglioso? Vedete, tutto inizia con una cosa semplice. Dovreste imparare a essere umani e ad amarvi l'un l'altro. Quindi, amici, mi scuso per la conversazione di oggi, non ci vediamo da molto tempo, vorremmo parlare di qualcosa di bello, ma queste erano le vostre domande e volevamo solo parlarvi perché non ci fossero voci, perché nessuno si inventasse niente. Sapete come funziona? Non sono la gente a decidere, ha la sua guida. Come lo ritengono necessario, così sarà. Finché siamo ancora qui, dobbiamo lavorare. Non essere pigri e fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità, giusto? Giusto. E soprattutto volerci bene. Quindi, amici, grazie di tutto. Semplicemente amiamoci l'un l'altro. Grazie a tutti. Grazie, Igor Mikhailovich. Grazie a voi. Grazie a voi per essere qui.